Buonasera, benvenuti, seconda puntata della seconda stagione di
108.
Ah, siete preparati, siete bravi, bravi, bravi. Vabbè, tanto avete già capito che siamo tutti al Mind the Gap.
Oh yeah.
Da questa interazione così spontanea, così precisa, non come la prima puntata dove ognuno faceva quel cazzo che voleva. Allora, aspettate un attimo che mi concentro, cosa molto difficile al Mind the Gap. Faccio partire sì, la musichetta, fantastico. L'altra, quella che deve entrare dopo, ragazzi, non guardatemi male. Allora, seconda puntata della seconda stagione di 108. Stiamo mantenendo le promesse date ai nostri ascoltatori, ovvero una puntata circa al mese di off season. Facendo così, alla puntata 4 della seconda stagione saremo all'opener.
Oh yeah.
Più o meno.
Più o meno, sì, ci stiamo avvicinando.
Tra un mese inizia lo sprint training, ragazzi.
Meno un mese.
Sti cazzi.
Che bello.
Guarda, non vedo l'ora.
Passerò
la mia giornata a pensare allo sprint e sprint training. Sì, sì. Sprint training. Non me ne frega assolutamente un cazzo lo sprint training. Finché non si inizia a giocare, per me lo sport non esiste, qualsiasi esso sia. Però devo dire che grazie a voi devo per forza di cose interessarmi alla
non
off-season.
Vuoi vedere Cole per la prima volta con la maglia degli Yankees della Florida?
Lo manco di 3 giorni a New York. Sarò a New York il 20 marzo. Sarò fino al 24-25. L'open era una roba tipo il 27 o il 28, adesso non ricordo. E io sarò su un aereo in quel momento. O forse sarò già atterrato. Spero. Sempre che vada tutto bene. American Airlines.
Lo compagnia diciamo, di bandiera americana.
No, ma va tutto bene, va tutto bene. E vado a vedere, giusto perché il tour degli eroi non deve mai avere fine. Vado a vedere i Knicks Warriors al Garden, grande partita.
Vabbè,
grandi interpreti.
Sempre il Garden, dai.
No, il Garden è sempre il Garden, però ci sono già stato. Riporto mio figlio a vedere i Warriors nella speranza di vedere.
Sì, ci sei già stato, ma non avevi mai visto i Knicks.
No, ma non avevo visto i Knicks. No,
è tutta un'altra cosa.
È sempre tutta un'altra cosa quando si vanno a vedere Knicks. Però torniamo.
Sì, dopo Knicks Warriors, devi andare nel podcast dell'NBA di Cutting Edge e fare l'angolo tattico.
Non credo di essere in grado. Ma in realtà non credo di essere in grado di fare l'angolo tattico di nessuno sport. No, non diciamolo troppo ad alta voce. Va bene, torniamo a bomba su quello che è l'argomento del nostro podcast 108, ovvero il baseball. E partiamo dalle ultime notizie.
Notizia di oggi.
Notizie di oggi mentre registriamo. Ricordati che non siamo in diretta. Notizie di oggi mentre registriamo, notizie di ieri per voi che state ascoltando. Cosa è successo, ragazzi, in super sintesi? Gli Astros sono stati... facciamo una premessa. Sapete tutti che c'era stato lo scandalo dei segnali rubati. Ne avevamo parlato forse anche nella scorsa puntata di 108. Sembrava che però la cosa dovesse finire un po' a tarallucci e vino.
In realtà
è arrivato Manfred, il commissioner dell'MLB, che ha detto, sapete cosa c'è? AJ Hick, sospeso un anno, il general manager degli Astros.
Luno.
Bravissimo, per me è Lunao.
Jeff,
comunque Jeff Van Gundy.
Van Gundy, sì.
Sospeso per un anno. A quel punto sono intervenuti gli Astros che hanno detto: no, aspettate tutti, siete tutti licenziati e la chiudiamo qui. Adesso io la sto banalizzando perché voglio che siate voi ad approfondire il tema. Questo scandalo dei segnali in realtà non si è risolto. La supersintesi che non si è risolto.
Continua.
A tarallucci e vino, ma a mietuto le prime vittime. E pensiamo, si crede, al di là dell'oceano, ma lo pensiamo anche noi, che la prossima vittima di questo scandalo possa essere, o meglio sarà, Alex Cora. Attuale manager dei Boston Red Sox. E con il quale sembra che proprio con gli Astros, quando faceva il bench coach, come stava dicendo giustamente Matteo Perfetti, avesse iniziato questa pratica, o comunque l'avesse
studiata,
affinata, perché sì, parliamo di tecnica affinata. Bon, ragazzi, microfono a voi. E poi
allora, te faccio una sintesi.
Allora, sì, come diceva Andre, sospensione di Inch e Luno, che sono stati subito dopo licenziati da Cron, il proprietario degli Astros. Non solo queste le penalità, anche 5 milioni di multa da pagare e l'esclusione ai primi due round dei draft 2020 e 2021, tra cui anche la scelta che dovevano ricevere gli Astros visto il rifiuto della quality offer di Cole, che passerà da essere al primo giro alla numero 72. Quindi insomma una bella mazzata da parte della Major League Baseball a alla società di Houston, gli Astros, che reagisce appunto con il licenziamento direttamente dei due responsabili, anche se dichiarano almeno ridicolo, sì, così definito oggi da Pierre Luno, dichiara di essere assolutamente estraneo alla cosa. A me sembra molto strana
anche a me
la dichiarazione,
estremamente strana.
E AJ Hinch che dice che non sapeva del sistema affinato appunto a quanto pare da Cora, ma quando è venuto alla conoscenza del fatto era ormai troppo tardi e le cose erano già lanciate.
Allora, facciamo una piccola precisazione. Addirittura AJ Hinch dice che di aver spaccato dei monitor che venivano utilizzati per insomma intercettare i segnali, ma che alla fine insomma questa pratica era talmente radicata all'interno dell'organizzazione che neanche lui se ne poteva più, sì, intervenire. L'altra cosa secondo me importante da sottolineare, perché tu hai fatto adesso, tu hai fatto la parte istituzionale, quindi hai detto quello che è successo, hai detto quali sono stati i provvedimenti delle Major League. Io poi però voglio entrare un po' più nella discussione, cioè voglio sapere esattamente cosa ne pensate di questa storia. Però per tornare a bomba, e poi ti lascio parlare Alex, sono stati i giocatori a mettere in piedi,
sì,
o ad essere comunque,
sì, Mike Fierce, se vogliamo dare un nome,
è stato Carlos Beltran.
Carlos Beltran si dice che era uno dei giocatori,
degli architetti,
esatto, degli architetti più dentro alla maggiormente dentro al sistema. Malgrado questo, però, Manfred non ha punito alcun giocatore.
Non può punire i giocatori perché sostanzialmente sarebbe impossibile determinare il ruolo,
esatto,
di ognuno di essi.
L'esatta colpa,
esatto,
di ognuno di essi.
Quindi questa è la parte istituzionale. Sì. Abbiamo detto tutto?
Sì.
Abbiamo detto tutto.
Ok. Io adesso però, scusate, voglio sapere che cosa ne pensate.
Ora.
Perché poi di tutta sta roba, a me degli Astros me ne frega assolutamente un cazzo.
Sì.
Voglio invece sapere cosa ne pensate di questo problema e di come l'ha affrontato la Major League.
Allora, se posso partire io,
vai.
Secondo me la punizione è giusta, anzi forse leggermente sottile dal punto di vista soprattutto multa, perché ricordiamo che la vittoria delle World Series, specialmente quella del 2017, ha dato agli Houston Astros un attivo di circa 83 milioni, quindi la multa di 5 milioni secondo me è leggermente bassa. Dal punto di vista punizione,
le scelte però sono pesanti per una squadra che ha un farm system che non è esattamente scintillante.
Negli ultimi anni hanno avuto sicuramente un sacco di prospetti, vedi Alvarez,
sì,
vedi Tucker, vedi anche
Abraham Toro per esempio,
anche il lanciatore non mi viene, aiutami Pier,
Urquidy.
O se Urquidy che ha fatto la World Series. C'è Forrest Wheatley ancora nelle minors, che però sta lanciando abbastanza male.
E quindi insomma hanno le possibilità comunque di fare bene nei prossimi anni, anche con il roster che hanno, malgrado il problema di Correa.
Però insomma non poter scegliere
Springer, eccetera eccetera. Sicuramente non poter scegliere
gli effetti si vedranno fra qualche anno,
queste
mancate scelte.
Questo era quello che volevo dire.
Ma questo da parte di Manfred secondo me fissa un precedente, e quindi da qui in poi secondo me la Major League avrà una base, diciamo, su come affrontare casi simili. Perché comunque si parla anche di Red Sox che sembrerebbe abbiano anche loro usato finora, siccome le indagini non sono ancora iniziate,
io in questo podcast non voglio verginelle, tutte puttane. Diciamo le cose come stanno.
Esattamente,
Red Sox,
condivido.
E tutte quelle che usciranno
dopo.
Esattamente, non sono solo i Red Sox, si è parlato anche di Dodgers, si è parlato anche di Yankees.
Ah, l'abbiamo detto, gli Yankees.
Il problema, secondo me, era la troppa leggerezza che la Major League Baseball aveva sulla situazione.
Senza dubbio.
Se la Major League Baseball lascia alle squadre la possibilità di avere dei propri uomini al sistema telecamere, tu non puoi nemmeno aspettarti che questi uomini non facciano perlomeno un minimo di cheating.
Cavatons, poi ti lascio parlare, Pier. Va, che hai un computer con 10 pagine, se incominci Cavatons mi si addormenta qua, che c'ha due occhi che sta sprofondando.
Sì, tra l'altro mi sembra di essere all'interrogazione con, beh, tre, esatto, professori davanti. E io qua, vabbè.
Allora, ragazzi, io oggi leggevo un articolo dove veniva sottolineato come Manfred non è che avesse tutta questa voglia di andare ad indagare, e mi sembra un po', nel senso che tutto lo scandalo è partito, del rubare i segnali se ne parlava, però lo scandalo vero e proprio, e poi anche le indagini della Major League, praticamente sono partiti dopo l'articolo di The Athletic, che non è mica una cosa di 100 anni fa, è abbastanza recente.
E lo sapevano tutti, The Athletic ha svelato il segreto di Pulcinella.
Però bravi loro che l'hanno fatto, noi abbiamo scritto? Testi di cazzo, non abbiamo scritto. Allora, quello che voglio dire è, come giudichi, cioè, questo reiterarsi i comportamenti dell'NFL, che dell'NFL,
dell'MLB,
dell'MLB. Si manca l'NFL, non è che dell'MLB, che sembra sempre aspettare un po' troppo. Era successo così per il caso steroidi e sta risuccedendo per il caso dei segnali rubati. Come lo interpreti e qual è il tuo pensiero?
Il mio pensiero è che sia tutta un po' una porcheria, se ti devo dire la verità, nel senso che...
Di quello che hai descritto oggi in chat.
Sono dei cani infami.
Tutti.
Tutti. Tutti, perché io da sportivo pretendo che ci sia pulizia, che ci sia ordine. Io pago, ok? Da amante dello sport, come tutte le persone che seguono la disciplina, che vanno allo stadio, che pagano il Game Pass, che comprano il merchandising, che hanno voglia di vedere uno spettacolo che è pulito.
E lo finanziano anche a questo
E lo finanziano
punto.
Perché lo supportano, lo tengono in piedi loro. Perché ci dobbiamo trovare davanti a una multa di 5 milioni quando un titolo è stato falsato? Perché ci dobbiamo trovare davanti a due prospetti del draft cancellati quando poi comunque i farm system della Major League Baseball non passano necessariamente dal draft? Anzi, nella maggior parte dei casi probabilmente non ci passano del tutto. E quindi mi sembra che con questo tipo di punizione la Major League Baseball abbia fatto il minimo indispensabile, proprio giusto per dire vabbè, qualcosina abbiamo fatto, ma in realtà lì si dovrebbe parlare di ben altro dal mio punto di vista, nel senso, perché purtroppo è lo sport che perde di credibilità. Quindi per forza di cose bisogna avere una linea dura. Io sotto questo profilo ho una linea dura. Quando le persone rubano nello sport, che al di fuori, ma al di là di questo parliamo di sport, e le cose non sono regolari, va tutto a discapito della passione, della credibilità, dei tifosi, di tutti quelli che ci investono, potenzialmente anche dagli sponsor, e di conseguenza questa cosa tra l'altro crea un precedente che ti permetterà di rubare i segni e perdere un direttore sportivo e 5 milioni, che voglio dire, gli Astros li guadagnano in una settimana 5 milioni di dollari tra diritti
una
e merchandising,
partita.
Forse una partita, esatto. Quindi non ci siamo sotto nessun punto di vista, secondo me. Sono proprio in disappunto su questa decisione della Major League.
Guarda, io ho una precisazione sulla multa, che 5 milioni in questo momento il commissioner non avrebbe potuto dare di più, perché quella è la somma massima delle multe, andrebbe alzata al prossimo CBA comunque. Io trovo che all'interno di questo scandalo ci sia una linea di demarcazione, che l'MLB sia stata ovviamente ipocrita all'interno di tutto questo, ma che all'interno di questo scandalo ci sia una linea di demarcazione. Un momento a metà settembre del 2017 in cui la MLB, che prima tollerava tranquillamente il fatto che con il replay si rubassero i segnali, e d'altronde dando la possibilità di utilizzare la tecnologia non puoi non aspettarti che la gente la utilizzi in modo sbagliato, la MLB, che prima aveva tollerato questi furti di segnali, ha detto d'ora in poi, ragazzi, 15 settembre 2017 hanno trovato che i Red Sox giocavano con l'Apple Watch, si dicevano i segnali eccetera, hanno detto d'ora in poi, ragazzi, non occorre più utilizzare la tecnologia. Houston ha continuato a farlo. Quando sono stati quasi beccati da Farquhar, dal pitcher dei White Sox, che si era accorto di questa cosa, che battevano sul cestino, hanno cambiato il monitor, ne hanno tolto uno fisso, ne hanno messo uno portatile, quindi è ancora maggiore la colpa. da questo punto di vista è giusto che gli Astros vengano puniti, e vengano puniti tantissimo. Due considerazioni, l'uno da una parte e Inch dall'altra, sono dei grandissimi paraculo. Inch in particolare, perché non poteva non sapere, e diceva: sì, io sapevo, ero contrario a questa cosa, però ho tollerato un manager. Non è esattamente quello che deve fare un manager, dovrebbe anche preoccuparsi di far giocare i propri giocatori in maniera conforme rispetto alle regole. E poi l'uno che in quel comunicato che ho definito prima in chat ridicolo, che dice: sì, io mi assumo tutte le mie responsabilità, però non ne sapevo niente, come se lui non fosse mai passato dal campo.
Ma no, ma dai ragazzi, ma queste cose si sanno all'interno di uno spogliatoio. Chiunque abbia giocato in una squadra, queste cose si sanno, certo, si sa se c'è uno che vende la partita, si sa se c'è uno che...
Sai a me, Alex, cosa sono sembrate queste dichiarazioni? Un po' quelle dei super head coach di college football, quando vengono, o di anche i coach di basket, degli atenei universitari, quando vengono allontanati perché c'erano i giocatori pagati...
Certo, c'è il giro di soldi, la mazzetta...
O piuttosto l'assistente allenatore che faceva XY... no, ma io non lo sapevo esattamente. Allora ragazzi, se non lo sapete avete sbagliato lavoro.
Cioè ci state prendendo tutti per dei coglioni, più che altro, dubbio. No? Perché poi alla fine effettivamente si sa che è così, che lo sapete, per cui la storia ce l'ha insegnato, non è che ce lo stiamo dicendo.
E per quanto concerne il titolo, io personalmente dico che non si può sapere, magari Houston avrebbe vinto ugualmente il titolo perché è una squadra oggettivamente forte, eccetera eccetera.
Scusami, considerate che Houston Astros allo stato attuale delle cose sono potenzialmente, in proiezione, per quello che dicono i numeri, tutti, la squadra più forte del 2020.
Certo. Per ciò che concerne il titolo, tutto questo. Io personalmente però vorrei l'MVP del 2017 dato a Judge rispetto ad Altuve, perché già lo doveva vincere, perché aveva più fuoricampo, più OPS, più RBI, più punti, maggiore OBP, maggiore slugging, eccetera eccetera. Altuve dalla parte sua aveva la media battuta, le basi rubate e tutta la retorica del cazzo: sì, ma è quello piccolo, sì, ma si era presentato al tryout e l'hanno salvato,
sì,
è il primo che va all'allenamento e l'ultimo che se ne va, insomma, di cosa stiamo parlando? Doveva già vincerlo Judge in partenza e a maggior ragione lo deve vincere mo.
A me fa più incazzare il fatto che quella squadra non aveva bisogno di fare questa porcata, perché era una squadra forte.
Però Alex, ti voglio far ragionare su una cosa, vi voglio far ragionare tutti. Io sono meno sconvolto, vabbè, sono meno preoccupato dall'aspetto pratico della cosa. Mi spiego. Siccome parto dal presupposto che lo facessero tutti, ok, e questo non è una scusante per Houston Astros, semplicemente dico che non riesco seriamente a quantificare il vero aiuto che questa cosa abbia potuto dare alla corsa degli Houston Astros, e quindi penso che quella squadra avrebbe probabilmente vinto lo stesso.
È proprio per questo che ti dico, non ne avevano bisogno.
E secondo me gli stessi Dodgers che oggi fanno la parte della vittima, nessuno mi toglie l'idea che facessero esattamente quello che facevano gli Astros. Quello che mi dà più fastidio, quindi dall'aspetto, anche se io condivido il discorso che hai fatto tu prima, l'aspetto sportivo, sul risultato sportivo secondo me è inficiato il giusto. Magari gli Astros lo facevano un po' meglio degli altri, i Red Sox l'anno dopo l'hanno fatto un po' meglio degli altri, però io non credo che né i Red Sox, né gli Astros, né qualsiasi squadra che magari l'ha fatto e non lo sappiamo in precedenza abbia vinto per questa cosa. Quindi non è esattamente come paragonare i 70 fuori campo di Mark McGwire o i 73 di Barry Bonds, no, dicendo ma gli steroidi non mi aiutavano a fare fuori campo. Su quello ho qualche dubbio in più.
Però d'altra parte puoi dire: sì, 70 fuori campo li ha fatti contro lanciatori che prendevano steroidi.
Vero. Beh, ci sta. Quello che però mi dà più fastidio invece è la gestione della Major League.
Senza dubbio.
Che ancora una volta dimostra che finché non scoppia il caso,
se ne frega. Se è molto omertà da quelle parti.
Se ne frega, e sembra quasi che gli vada bene così. Tutto sommato dica: ma sì, va bene, ma tanto lo fanno tutti.
Certo.
Lo fanno tutti, per me non è un giustificativo. Cioè per me, allora, dire lo fanno tutti è per cercare di riportare alla realtà. Quando si dice: ah, ma agli Astros dovrebbe essere tolto il titolo. Calma. Sicuramente facevano una cosa che non si poteva fare, però da qui a dire tolgo il titolo, secondo me ce ne passa. Quello che non mi piace invece è la Major League, che conosce i comportamenti delle squadre, conosce i comportamenti dei giocatori e non interviene mai tempestivamente, aspetta sempre che scoppi lo scandalo. E questo secondo me toglie credibilità alla Major League e contemporaneamente lo sport, molto più del comportamento degli Astros, dei Red Sox e di tutte le squadre che usciranno da qua X anni, che si scoprirà abbiano fatto qualcosa di questo tipo.
E questo vale a maggior ragione per la questione vecchia degli steroidi, perché non solo chi prendeva steroidi danneggiava l'integrità del gioco, ma danneggiava anche se stessi con tutte le conseguenze negative del doping. E quindi all'MLB però conveniva che facessero la gara del fuoricampo Maguire e Sosa, convenivano.
Ragazzi, ne scriveva la Gazzetta dello Sport.
Esatto.
Ne scriveva la Sammy Sosa, esatto, Mark Maguire, esatto. Ne scriveva la Gazzetta dello Sport.
Io credo in conclusione che, no, ma anche non in conclusione in realtà, credo però che una cosa che debbano fare, saranno costretti a fare in MLB, sarà eliminare completamente i segnali del catcher. Dovranno, perché fino a quando ci saranno i segnali in questo modo, troveranno un modo per aggirare. Per aggirare.
Oggi leggevo di luci che si possono vedere solo da monte di là. Robe futuristiche. Non so, se avete Alex e Fio,
secondo me, la questione sta in un controllo più rigido. Cioè, ripeto, non puoi aspettarti che la gente non rubi segnali se tu dai la possibilità a uomini della società di mettersi alle telecamere a registrare. Nel senso, capisci? Cioè, il baseball, it's a game of guessing. Cioè, devi capire che tipo di lancio arriverà, devi cercare di leggere negli occhi del lanciatore. Quindi, se tu hai il modo per leggere questa cosa in maniera più facilmente, nel senso, lo fai. Cioè, e lì deve entrare la Major League Baseball e dire: no, ragazzi, da adesso in poi si fa così. Aumentiamo il numero degli arbitri, aumentiamo il numero dei nostri uomini e controlliamo di più il gioco.
Il problema è che se hai una telecamera in diretta che è all'esterno centro, che l'MLB autorizza per questioni di scouting, l'autorizza negli anni, e questa telecamera è autorizzata a trasmettere il feed in tempo reale per questioni di replay, per questioni di in questo modo, ci sarà sempre un modo, qualcuno, uno scemo con lo smartphone all'interno del pubblico, chiunque con una connessione Bluetooth, che può andarsi a vedere il feed in diretta e mandarlo a qualcuno. È proprio una questione che con la tecnologia è molto difficile stare dietro agli avanzamenti di chi vuole, tra virgolette, imbrogliare.
Però, ragazzi, ripeto, secondo me il problema non è il rubare segnali. Il problema è quello che dite subito dopo anche voi. È la totale incapacità, o meglio, la totale tolleranza.
Indifferenza,
bravo,
che
grazie.
La Major League Base,
è questo che a me preoccupa, perché i segnali puoi anche rubarli. Ci sono giocatori che hanno dichiarato che non li volevano sapere perché li confondevano e basta, cioè non gli aiutava a sapere che sarebbe arrivata una fastball,
e probabilmente è vero,
piuttosto che una palla curva, piuttosto che quello che doveva
arrivare.
Ma
allora perché lo facevano?
No, ma allora tu lo fai perché comunque è un'informazione in più. Però ci sono giocatori che hanno, ad un certo punto, questo lo raccontano gli stessi giocatori che hanno denunciato il fatto, quindi tendo a credergli. Ci sono giocatori che ti dicono: ma a me sapere esattamente il lancio che mi arriverà, tutto sommato, non è la cosa che mi interessa, perché io trovo la mia concentrazione in un altro modo e troppe informazioni in quel momento mi rallentano. Siccome è un gioco di reazione, ci sono delle cose che magari ci sono giocatori che preferiscono non sapere. Ma ti ripeto, il problema non sono i segnali, è la tolleranza, è l'indifferenza, è il fatto che la Major League ancora una volta faccia la figura dell'idiota come lega, quando invece le altre l'NBA, la stessa NFL, che spesso si è fatta cogliere in fallo,
sì,
ha imparato a gestire queste situazioni, o perlomeno ad imparare dall'errore precedente. Mi pare che la Major League, ogni volta che esce uno scandalo,
sembra che si riparta da capo.
Bravissimo, bravissimo. Questo secondo me è un po' il succo del discorso, perché poi il discorso dei segnali rubati lascia un po' il tempo che trova. Ripeto, dal punto di vista sportivo per me cambia veramente poco. Sono convinto che gli Astros avrebbero vinto, sono convinto che i Red Sox avrebbero vinto, sono convinto
io sono convinto delle tue stesse cose, però è proprio il problema della credibilità. Come
bravo,
appassionato,
bravo,
di sport,
bravo.
A me non piace la presa per il culo.
Sì, sono d'accordo.
Mettila
d'accordo,
così.
D'accordo.
Soprattutto in un periodo in cui la Major League Baseball non sta vivendo tempi fantastici dal punto di vista
marketing
e marketing e following comunque da parte delle persone.
Va bene, ragazzi.
Certo. Ho solo una domanda da fare ai nostri ascoltatori.
Che non ci possono rispondere.
Che non ci possono rispondere, però possono commentare su Facebook, eccetera, eccetera. I nostri ascoltatori chiedono: come lo chiameremmo questo scandalo se fosse in Italia? Risposta A, Baseballopoli. Risposta B, Bidonopoli. Risposta C, Astropoli. Vi lascio con questa domanda.
Io la chiamerei Asterix.
Che io vado mia. Con Bidonopoli, che mi ispira parecchio.
Che comunque non è mia, l'ha scritto qualcuno su Twitter e mi ha fatto molto ridere.
Davvero?
Sì, sì. Sì, sì, devo averlo anche ritwittato. Fantastiche le reazioni poi dei giocatori. Questa forse è la parte più divertente.
Molto.
Adesso cerchiamo di tornare a sorridere, visto che ci siamo abbastanza incazzati, perché non si vedevano le voci, non si vedevano le facce, non si vedevano le voci, le voci si sentivano. Però c'era un Cavatton con il fuoco negli occhi. Vabbè, no, perfetti, era scialato. Cazzo, io ne frega. Perfetto. Cioè, alla fine noi abbiamo
perfetti
visto.
Indossa la maglietta dei Boston Red Sox delle World Series.
Io l'unica cosa che dico, che ho detto oggi in chat, così facciamo sorridere anche gli amici che ci ascoltano, gli Yankees Purubal e Siani non sono riusciti a vincere un cazzo.
Effettivamente.
Beh, va dimostrato che abbiano rubato i Siani.
Manca
ancora la sentenza.
Esatto, manca giusto quello. Va bene. Yankees come l'Inter.
Uscirà questa cosa quando la cosa sarà andata in prescrizione, quindi esatto. Tipo se Red Sox prescritti, forse
di
cartone.
Aspetta, fermi. La Juve sono gli Houston Astros. Noi possiamo essere il Milan. Così faccio incazzare Cavattone. Va bene, che tifoso milanista disparato. Però c'è Ibra adesso.
Sì, sì, no.
It's
no.
Back.
Continuiamo a parlare di
It's
peso,
back.
Per favore.
It's sì, back. Non parliamo di calcio.
Uno che va a vedere a Natale il Lecce. Mi ho già detto tutto.
Vado a vedere il Natale perdere 3-2, esatto. Peraltro.
Che cuore, che cuore.
Cuore
giallo-rosso.
Allora, qua lascio per un attimo la conduzione al buon Matteo Perfetti, perché io già non sapevo niente della storia dei segnali, figuriamoci se so qualcosa dell'off season. No, eravamo arrivati a un certo punto, raccontando le trade, i giocatori, i free agent che avevano firmati, eccetera, eccetera. Partiamo da stasera?
Arbitration, sì, okay. Da squadre e giocatori che hanno evitato l'arbitration.
Super fast e poi commentiamo.
Super fast, dico quelle più importanti. Vabbè, sulla bocca di tutti, Mookie Betts e Red Sox che evitano l'arbitration per 27 milioni.
Spicci, ragazzi. Volevamo andare sotto i 200 euro.
Il nostro idolo Trevor Bauer, che la evita con i Reds per 17,5. Abbiamo Lindor e Indians, che non è ancora ufficiale, ma anche loro la evitano per 17,5. Springer e Astros,
attestate,
giusto per rimanere in tema. È il grande conflitto di questa arbitration. Springer ne chiede 22,5, gli Astros ne hanno offerti 17,5 anche loro. Poi abbiamo
5 decurtati da avere la multa, giustamente. Mi sembra giusto.
La paga Springer la multa.
Cavattone aveva già fatto il conto.
Il calcolo giusto. Poi ci abbiamo sempre Red Sox che firmano Jackie Bradley Jr. per 11 milioni. Ci abbiamo il colpaccio degli Yankees, 6 milioni, Aaron Judge. E un altro colpaccio, secondo me, l'MVP della National League, Cody Bellinger. Anche lui 11,5, una roba del genere. E niente, queste sono le arbitration più importanti.
Scusami, io qua lo chiedo ai tifosi degli Yankees. Gli Yankees in realtà non hanno firmato.
Syndergaard 9 milioni con i Mets.
Ecco, bravo. Gli Yankees in realtà con l'arbitration hanno sistemato praticamente il roster, perché hanno
tantissimi giocatori in periodo di arbitration. Judge adesso prende 6 milioni, l'anno prossimo ne prenderà 15, l'anno dopo ancora ne prenderà 25-30. Esatto.
Gary Sanchez anche. Sì. Anche lui, siamo attorno ai 9.
Lui cessa. Grandissimo rilievo, a me piace tantissimo.
Grande cessone.
Lo so, poverino, c'è questo nome che per noi è. Però a me piace. Ma ne avevano. Che ce n'era un altro di quelli buoni di rilievi degli Yankees in arbitration.
Forse Kenley?
No.
Kenley, Britton, Ottavino?
Britton.
No, Britton no, la vedo difficile. No, Britton è la free agent, raga.
No, Britton no. Chi è l'altro? Dai, aiutate. Vabbè, niente, dai, dopo lo recuperiamo al limite. Comunque non è importante.
Forse Chad Green.
Chad Green, bravissimo. Insomma, ce n'erano.
Bravo, insomma.
Beh, non è.
Bravissimo Pierre, non Chad Green.
Esatto.
No, cioè.
Vabbè.
Se li merita lui.
Chad Green, quando faceva l'opener, ha fatto 10 vittorie degli Yankees, 0 sconfitte con Chad Green da opener, e dopo di lui Nestor Cortez, o sa il cazzo, insomma, quindi.
Green è buono, ragazzi. Cioè,
Green
voi,
è buono.
Adesso non è che buoni,
è buonissimo, ragazzi.
Non è che buoni sono solo quelli che fanno i shutout, i perfect game. Cioè, ci sono quelle robe tipo i rilievi, quei giocatori utili. Per fine, quelli che tipo quelli... noi, quelli che non avevamo noi nel bullpen l'anno scorso e abbiamo visto come è andata a finire, per esempio. Cioè, no, adesso perché. Cioè, qua sembra che i rilievi. Io. Direi che, vabbè, sull'arbitration ci siamo, 27 milioni per Betts, sono tantissimi, però va bene così.
Sembra che le voci di trade, tra l'altro, riguardanti Mookie Betts siano sempre di meno.
Si stanno placando.
Invece uno che rimarrà a Boston, invece uno che e lo perderemo a zero nella prossima free agency, giusto così.
Giusto così, no, beh, magari rifirma... No, un po', cioè, non possiamo tenerlo.
Io la vedo davvero un sacco di soldi. Che Betts possa... Che i Red Sox possano perdere un asso come Betts.
Però sai, se lui...
Sì, certo.
Se lui dice...
Se lui dice no, e dice o prendi i soldi un'altra parte.
Certo.
No, io la cosa... Sulla bocca di tutti è Nolan Arenado.
Sì.
Che si è detto di Atlanta, si è detto di St. Louis, si è detto dei Rangers.
Dei Rangers,
anche
molto
Saint Louis,
scatenati.
Sì, anche
sì, St. Louis, che tra l'altro St. Louis ha fatto un'ottima mossa prendendo Matt Liberatore, un prospetto pitcher molto molto importante dai Rays, e ha dato via pezzi importanti, ha dato via José Martinez. E Arozarena, che è l'MVP delle Fall League di quest'anno, quindi insomma sì. una bella trade potrebbe essere, non so cosa ne pensi tu Pier, che Matt Liberatore poi potrebbe essere girato a Colorado per prendere Nolan Arenado.
L'idea è proprio questa. Molti esperti appena hanno visto questa trade di Matt Liberatore ai Cardinals hanno detto: ragazzi, questo qui, i Cardinals sono in posizione win now, se prendono un prospetto così forte lo prendono perché vogliono acquistare qualcun altro, vogliono acquisire qualcun altro. Hanno dato via dal loro surplus di esterni con José Martinez e Arozarena per prendere questo prospetto. E daranno
via. José Martinez è andato ai Rangers? No. Dove è andato José Martinez?
A Tampa Bay.
A Tampa Bay. Ah beh, sono contentissimo. Infatti per i Rangers mi stanno un po' sul cazzo. Invece
Tampa Bay
Tampa Bay
è la tua squadra.
Tra l'altro
nel profondo io lo so.
No, i Red Sox, però i Rays mi piacciono.
Tra l'altro i Cardinals hanno anche un altro top prospetto, Gorman, terza
Nolan
base
Gorman,
che anche lui potrebbe rientrare.
Ma pensiamo di parlare di prospetti. Che cazzo sono sta gente qua? Chi li ha mai visti giocare?
Nel baseball sono importanti.
Ma fa niente, ma parliamo dei giocatori tre, quelli un po' più famosi.
Parliamo di Arenado.
Per arrivare da
Arenado. Parliamo di Arenado, per cortesia.
Marco Diaz.
Tra l'altro è uno dei miei giocatori preferiti, no?
Miglior terza base
anche
della...
Anche uno dei miei.
Assolutamente.
Tu sapevi tutti questi qua che hanno detto loro?
Qualcuno.
Vabbè, qualcuno lo sapevo anch'io.
Qualcuno, ma tutti no.
Ha detto 50 nomi in 3 secondi.
Ma sì, ma perché lui fa prospetti perfetti.
Giusto. Diaz, cioè, mandatemi i nomi, però, raga. Però c'è la scaletta. Mi mandate, Andrea, tutti questi. Mi mandate 10 fogli Excel e io li studio.
No, tra l'altro, sempre sul discorso Arenado e discorso
Betts. Diciamo che li prendo sul serio.
E il discorso Betts Arbitration. Betts quest'anno con i 27 milioni batte il record firmato
da Arenado. Ha fatto il collegamento. Ma stai diventando bravo. Stai diventando bravo. Sei preparato troppo.
Strappa gli fogli.
Vediamo che cazzo sai adesso senza i fogli
davanti.
Esatto,
perché quel foglio è facile.
Cioè, perché anch'io se mi iscrivo, questo prospetto è veramente forte. Ah, ma questo qua è fortissimo.
Questi sono i contratti di mia madre.
No, ecco, c'è da dire che l'idea di una squadra con Paul Goldschmidt e Nolan Arenado. Cioè,
ok.
Ragazzi. Io che sinceramente
potremmo vedercela.
Ho sempre espresso
adesso
la mia
Cardinals.
No,
la simpatia per i Cardinals.
Io ho sempre espresso più che simpatia e rispetto per la grande storicità e per la maniera che i Cardinals hanno sempre avuto.
I tifosi degli Yankees rispettano solo i Cardinals nella National League. L'unica altra squadra che abbia altrettanta storia quanto gli Yankees e altrettanta storia vincente.
Una grande storia, infatti, dopo di noi
una grande storia
loro
d'amore.
Comunque sì, no ragazzi, questa potrebbe essere interessante. La vedo dura, perché la vedo dura.
Però Arenado, la cosa che potrebbe portare Arenado a cambiare squadra è il fatto che lui è abbastanza incazzato, perché quando ha firmato il contrattone da 8 anni e 260 milioni, che lo terrà?
Cioè, se
Colorado,
uno però si incazza quando una franchigia gli dà 260 milioni.
Quando l'ha firmato era felice. Adesso che ha visto che i Rockies hanno fatto cagare nell'ultimo anno, è un po' più infelice, dice ok, ho firmato questo contrattone ma avrò la possibilità di vincere la World Series, quindi potrebbe essere lui addirittura a spingere per una trade.
Sì, ma ho capito, bisogna dare qualcosa in cambio per questo uomo, a parte
sicuramente, sicuramente
imperatore.
Io penso che per Arenado oggi come oggi ti danno quello che chiedi. Sono abbastanza sicuro di questo.
Sì, sì.
Beh, dipende chi vuole accollarsi il contrattone di Arenado, perché non tutti se lo possono permettere.
Mi racconti,
I Cardinals
magari dite,
sì.
Mi dite l'età di Arenado?
In questo momento Arenado ha 28.
In questo momento, cazzo, anni, cioè, sì, di l'anno scorso.
Stavo prendendo tempo per cercarlo sul PC. 28 anni.
Sanno imperatore, Mastro Lindo.
Quindi Nolan Arenado nel suo prime tendenzialmente. Adesso ha
cosa arriva a 36? Arriva a 36 con quel contratto?
Arriva a 35-36.
Sì. Cioè, dai, è nel prime, proprio sono in
28
super
più
prime.
7, 35, sì.
È super prime. Secondo me, se devi provare ad andare a prenderlo e ad accollarti il contratto,
è questo il momento.
È questo il momento. Perché certo, ce l'hai proprio al suo meglio, e però magari a 35 è ancora comunque buono, e con qualche spiccio in meno te lo tieni lì. Però di tutte queste cose che abbiamo detto, in realtà, cioè sì, vabbè, ok, tutto bello, arbitration, abbiamo visto, ci sono quelle che devono essere, bisogna ancora derimere, sicuramente quella di Springer con gli Astros è quella un po' più spinosa, anche perché il giocatore si lascia guardare e quindi io credo che gli Astros abbiano tutto l'interesse a cercare di trattenerlo. C'è una squadra a Chicago che è un po' la seconda squadra
Sesta squadra di 5.
Non dire questa cosa nel Southside.
No, non dico questa cosa nel Southside. Però non volevo dire Southside, ci volevo arrivare. Stavo facendo un giro di parole per arrivare al Southside di Chicago. No, abbiamo tempo. Dobbiamo fare il record della puntata. Siamo solo a 37 minuti, ragazzi. Cioè, qua c'è da parlare. Non abbiamo parlato tanto dei White Sox. Però sti White Sox qua, ragazzi, si stanno muovendo bene. La prima persona a cui chiedo di dire qualcosa non può essere Alex Calattò. Tu aspetti.
Ecco, la prima cosa che mi viene in mente è il giorno che sono andato a Londra a vedere i Chicago Bears contro gli Oakland Raiders a ottobre, e mi sono portato il cappellino dei Chicago White Sox, che ho e tengo caro perché avendo vissuto a Chicago, le persone, le flotte di persone che mi hanno fermato, ci sono, posso produrre parecchi testimoni perché ero con tanti amici.
Io avevo il giubbottino e i White Sox.
C'è un entusiasmo incredibile intorno a quello che sta succedendo a Guaranteed Rate Field, e secondo me più che giustificato, perché i White Sox hanno lavorato nel sottobosco, hanno
most
lavorato
improved team.
Esatto, e secondo me davvero sarà divertente guardare i White Sox. Non mi aspetto che i White Sox vadano a vincere le World Series l'anno prossimo, perché non me lo aspetto, ma mi aspetto un potenziale da 2 a 5 anni.
Ricordatemi il nome del prospettone, quello che hanno
Luis Robert,
che prendo io al fantasy, vi ammazzo tutti.
Fantasy, ragazzi, è pronto, è caldo, Stasera Matteo Serafini stava
ho
già
la lista dei giocatori, se volete dopo vi faccio vedere. Vi dico già la mia squadra. Questi sono quelli che scelgo io.
No, e quindi va bene, sì. Dopo
lo vuoi,
che la maledizione di Billy Goat è stata spezzata nel 2016, probabilmente il ciclo potrebbe riportare i White Sox in alto. Sono molto curioso, molto intrigato, e il loro progetto mi è piaciuto.
D'altronde, guarda, mi piace che Calattò non ha fatto neanche un nome. Joe Gonzalez, Keuchel o
Keuchel.
Per me, vabbè,
alla tedesca
Keuchel. Abbiamo dette tutte? Avete capito di chi stiamo parlando?
E il pappagallo Edwin.
Edwin Encarnacion, che per la felicità, e qua non voglio sentire cazzate degli amici Yankees,
sei andato fuori dai coglioni.
Però, attenzione, il suo ruolo all'interno dei White Sox sarà leggermente diverso, ma soprattutto quello che serve ai White Sox era potenza,
solidità e potenza.
E
con Encarnacion ce n'è a sufficienza. Il problema è che Encarnacion agli Yankees tendenzialmente entrava in un team dove c'era già il braccio caldo e le mani pesanti.
Tipo, stai parlando, com'è che si chiama quello che non gioca mai, fortissimo, che non batte un fuoricampo mai? Quello che volevi tu? Che
Giancarlo?
Chi cazzo vuoi che stia parlando?
Giancarlo.
C'è Giancarlo.
Il mio Giancarlo. Comunque, ai White Sox,
Stanton per le persone serie,
visto anche, insomma, il potenziale dei giovani, sì, sicuramente sì, avere un mentore
bravo,
che ha la qualità, l'esperienza la potenza e tutto quello che ci vogliamo mettere sul campo in battuta di Edwin Encarnacion è un valore aggiunto assoluto, secondo me, assoluto. Certo. Assoluto tanto quello che, non lo so, Sissi Sabathia aveva nello spogliatoio degli Yankees con i più giovani lanciatori, perché comunque stiamo parlando di veterani che hanno trascorso probabilmente l'ultimo ventennio della loro vita a lavorare tra i professionisti e più di loro non ne sa nessuno.
Avete sentito le dichiarazioni di Sabathia? Che gli hanno offerto un... o stavano per offrirgli un posto da commentatore per lo Yes Network, ha detto no, io non lo faccio, non lo farò mai, io non capisco per quale motivo io mi debba vestire in completo se devo andare a commentare una partita di baseball, se lo faccio vado in tuta, altrimenti non ci vado.
Io Sabathia l'ho sentito in radio ed è veramente bravo.
Sì,
sì, è molto bravo e invece spero che in tuta vada a commentare le partite. Magari, ma
sì,
non...
diciamo che la tuta è un po' il must per le persone in sovrappeso con la chiappa un po' sporgente, un po' pronunciata.
Beh, in realtà è il must però anche è il must anche per me. Cioè, io se potessi vivrei in tuta, però vabbè, non ho la fortuna di poterlo fare come invece Sabathia.
Considera che tu sei una gamba di Sabathia.
Ma forse sai che
forse non ci arrivi.
È il naso. Forse col naso, ci arrivi. Se no neanche con quello. Una chiappa di Sabathia potrei essere.
Comunque White Sox hanno visto questa opportunità. Hanno visto questa opportunità di entrare e magari di vincere la division all'interno di un contesto in cui Minnesota ha avuto una buona stagione lo scorso anno,
ma
non è migliorata e Nelson
Cruz, ma neanche peggiorata.
Non è,
poi ci hanno rifilato Martin Perez, cioè, che mi descrivete come il male assoluto
e
dei
sono
pitcher.
Lì, però sembrano battibili. Gli Indians a maggior ragione sembrano ulteriormente più battibili, considerato che è andato via anche Kluber e quant'altro. I White Sox hanno detto vabbè, abbiamo sta possibilità e ora che usciamo da sto rebuild facciamo, diamo un po' di gioia a questi tifosi che ci sono stati così fedeli, e secondo me hanno fatto benissimo.
No ragazzi, i White Sox promettono molto bene. Allora, il line up è secondo me bilanciatissimo. Abbiamo velocità in team hand.
Adesso sei diventato tifoso dei White Sox.
Sì, sì, no. Sì. Comunque se c'è un Sox lui ci va d'accordo.
Mi stanno simpatici.
No,
mi stanno
simpatici. Sempre,
no, dai, sono fighi. I White Sox sono fighi.
Comunque,
non si può,
tornando ai White Sox, abbiamo velocità in Moncada e Tim Anderson. Abbiamo potenza in Encarnacion. In oserei dire...
vai tranquillo.
O se Abreu,
Abreu,
Yasmano Negrandal.
Oddio, la memoria.
Ragazzi, io qua non ti vorrei dire qual è il tuo problema.
Senza i fogli sotto gli occhi, qua andiamo malino.
Dammi il ruolo.
Eloy Jimenez,
che tra l'altro
cresce,
partito
Luis
male,
Robert, Luis
cresciuto,
Robert,
cresciuto bene, cresciuto bene.
Nick Madrigal arriverà.
Nick Madrigal anche lui, ma io vorrei sottolineare che la rotazione secondo me è tanta roba. Allora,
però
abbiamo
Daniel Chase, mi devi spiegare.
Hanno fatto quello che dovevano fare gli Angels.
Sì, sì, in un certo senso.
Secondo me partivano da un livello leggermente più alto, anche perché solo Lucas Giolito.
Giolito,
gli Angels non ce l'hanno.
Giolito, no. Che arriva terzo nel CSA Young Award.
Bisogna vedere
me,
cosa fa quest'anno.
Bisogna vedere cosa fa quest'anno, però sicuramente è cresciuto.
Sì, sì.
Poi le firme di Gonzalez e Koikel comunque danno un sacco di esperienza. Kopech che rientra dalla Tommy John Surgery, che comunque è sempre stato un top prospetto, sempre fatto bene in minors, potrebbe sicuramente crescere bene. E poi a me Chase piace, ragazzi.
Io ho visto
Chase piace.
Io me lo sono studiato un po' l'anno scorso, Teo. Se trova quel controllo che
è
non
il
aveva.
Controllo, è il controllo, però
dici poco.
Questo c'è il rischio di ammazzare qualcuno.
Però c'era un certo Ryan Nolan, sto lavorando sui Mets del 69, che aveva un gran problema di controllo, è stato tradato agli Angels proprio per questo problema. Ragazzi, 7 shutout.
Beh, occhio con i paragoni.
Due perfect game, nel senso.
Sì, sì, sì,
sì, occhio con i paragoni, però ah. I ragazzi possono crescere bene.
No, no, ma assolutamente. Io ripeto, l'anno scorso l'ho anche tentato al fantasy, no? C'erano un paio di settimane in cui avevo bisogno di una doppia partenza e ho tentato
a fare
quello.
Cose disperate il fantasy.
Bravo, esatto. Però proprio per questo me l'ero andato un po' a studiare. È un giocatore che è un lanciatore picchia i colpi, passatemi il termine, però veramente il controllo, siamo lontani dal sapere cosa sia. Se poi lui chiaramente cresce e magari non gli viene neanche chiesto di strafare all'interno di questa stagione e nelle prossime stagioni, potrebbe diventare un buon pitcher, un buon elemento della rotazione dei White Sox. Però calma,
molta calma.
Cavattone calmissimo.
Sicuramente la
se gli spostiamo la sedia, secondo me Cavattone cade.
Sicuramente la possibilità di arrivare ai playoff, cioè, è lì, sì, è sotto gli occhi.
Beh, anche perché la division,
io la division la vedo crollare, l'ho vista, la vedo no crollare, sì, no,
già,
la vedo
già l'anno scorso.
Bravo, già l'anno scorso.
Però esatto, i Twins hanno vinto più di 100 partite.
E grazie, se giochi metà delle partite contro i Tigers, contro i Royals e contro i White Sox dell'anno scorso.
Siamo a casa di un tifoso dei Royals. Abbassate la voce.
E tra l'altro potremmo chiamare
ma fa finta di niente, fa finta di niente. Ma finisci il discorso prima di andare a chiamare.
Discorso lo stava facendo Pierre.
Hai parlato di sgretolarsi la division.
Ah giusto, sì,
minchia, cioè,
è finito, si è sgretolata, è finita.
È finita questa
division.
È finita.
È sgretolata e
l'anno scorso era la division più debole del baseball.
E quest'anno è finita.
Forse può
quest'anno probabilmente i White Sox ne approfitteranno.
Non è, ancora...
è il tempo maturo per loro per ritornare a competere.
Allora, non è ancora detto di nessun giocatore finito. Ryu ai Blue Jays?
No, Rio non è finito. No,
Blue Jays?
No, i Blue Jays sono finiti. Il problema è un altro: i Blue Jays non sono mai iniziati. Sono iniziati solo nei tuoi discorsi.
Ma come nei miei discorsi? Io cosa c'entro io?
Ma il grande cazzo sostenitore dei Blue Jays.
Ma io?
No, i Blue Jays, scusa, sto facendo
che
confusione.
Cazzo vuoi?
No. Esatto, no.
Io so, Tampa Bay è arrivata ai playoff.
Stavo parlando di Tampa Bay.
I Blue Jays stanno nascendo.
Tampa Bay ha portato a gara 5 rincoglioniti, cioè quelli che vanno
scusa. Ecco, i Blue Jays in realtà non sono stati in grado di produrre risultati così positivi schierando Donaldson, Encarnacion e chi era il terzo?
José Bautistone.
Ma sapete, bravo, che José Bautista mi segue da anni su Twitter. Io questa cosa non me la
guarda che
non
ti segue anche sotto casa.
Non sei l'unico, segue tutti José Bautista.
Ma grandissimo. È grandissimo questa cosa, è bellissimo.
Tra l'altro José Bautista
mi segue, José Bautista.
Oh. Nel mio primo anno di fantasy è stato il mio primo pick al draft.
Zero, una merda totale.
Ho vinto.
Quello cavatò si sa che tu vinci sempre. Vai a chiamare.
Vado a chiamare Matteo Serafini.
Hanno beccato i Royals quei Blue Jays.
Sono un po' disidratato.
Ok, sì, porto okay, anche delle bevande. Via, no?
Vabbè, servizio pubblico, già che va fino al bancone. Aspettiamo.
Venite. Però sti Blue Jays, game, raga, non escludo che possano essere una sorpresa. Hanno aggiunto molta stabilità quest'anno
alla loro Blue Jays. Alle strutture dello stadio.
Alla rotazione. L'anno scorso, vabbè, giocavano.
Ma chi ha messo? Ryu?
Hanno preso Tanner Roark, che ti fa un sacco di inning. Hanno preso Chase Anderson. L'anno scorso facevano lanciare gente tipo Wake Spack e cagate di questo tipo. Se tu metti una rotazione, anche un minimo solida, di fianco a questo lineup che è comunque giovane, che comunque crescerà e crescerà molto, per esempio Vladimir Guerrero Jr. crescerà tantissimo l'anno prossimo, ti diventa una squadra che magari quest'anno non arriva alla wild card, ma chissà che l'anno prossimo, quando arrivano altri prospetti, non ci possa pensare. Intanto abbiamo...
Allora ritorniamo... No, Cavattone, vieni qua. Stavo parlando della division più finita della Major League Baseball. Adesso facciamo una domanda a Matteo Serafini. Secondo te, qual è la division più finita della Major League Baseball?
Beh, sicuramente è nella National. Ovvio.
No, ridillo.
Dicevo, condivido il microfono con Matteo Serafini perché la National è inferiore.
Sicuramente.
Quella division dove ci sono gli Indians, i Tigers,
i White Sox quest'anno
sono fortissimi, l'avete già detto.
Vabbè, ma i favoriti anche quest'anno quali sono?
I Kansas City.
Esatto.
Ovviamente.
Puoi raccontare l'aneddoto?
No, comunque guarda che in due anni torniamo competitivi.
Comunque Kansas City è nel Missouri. Però nel football sono fortissimi.
Sì,
cioè, sono al diviso.
Peccato che io tifo Redskins nel football e...
Beh, tu secondo me non hai capito bene come funziona. Però hai inverti le squadre.
E comunque, Milan nel calcio.
Esatto.
Vabbè, ho avuto una bella infanzia.
Ciao.
Adesso
l'infanzia, ti ricordi, dopo un po' la memoria sparisce.
Sparisce?
Sì, è così. paio, soprattutto con certe pratiche. Ma quello che su cui ti volevo portare è: ci dici qualcosa? Perché è una vita che non ci fai l'angolo Kansas City. Hai 30 secondi. No, dai, hai 2 minuti.
Ho 2 minuti. Allora, no,
per dirci cosa succede in quelli di Kansas City.
No, vi racconto invece una cosa bellissima che mi è successa.
Bravissimo.
2 o 3 giorni fa ero in macchina e stavo andando, c'era anche abbastanza traffico. Alla fermata del tram vedo uno con il cappellino dei Kansas City Royals
a Milano.
A Milano. Cioè, volevo fermarmi, stavo per creare un ingorgo, per scendere ad abbracciarlo fortissimo e vedete, ringraziarlo per condividere con me questa...
Non è detto che fosse un tifoso dei Kansas City Royals.
Ma di sicuro, ma cioè, era uno di quelli soliti che prende il cappellino perché gli piaceva il cappellino, magari... Gli piace, si chiama King Kong.
No, vabbè, dai, se prendi il cappellino a caso, lo prendi dei Dodgers, lo prendi.
Ho capito, ma se vuoi fare un poll
degli Ace perché hai visto il film di Brad Pitt.
Beh, però quello però,
hai visto il film di Brad Pitt. Brad Pitt. Carino Billy Bean. Vabbè.
Però quello con la KC e la corona è bello.
Qua però non sappiamo il cappellino.
No, era semplicissimo
Capacino normale.
No,
allora niente.
No.
Oh, però è arrivato Michael Franco a Kansas City. È arrivato Chance Adams dagli Yankees.
Guardate gli occhi. Possiamo fare solo per un momento Michael un video Franco podcast potente.
Michael Franco, sì, potentissimo. Peccato che si perderà dopo dopo 3 partite. L'avranno, anzi, una sospensione per violenze familiari.
Domingo Armani insegna.
Eh sì.
Vabbè, ma quindi sta Kansas City fa meno schifo dell'anno scorso o farà schifo sempre come al solito?
Ma siamo in crescita. Cioè, dopo le 100
l'anno scorso.
No, ho capito, dopo le 100 sconfitte ci siamo fermati a 90, quest'anno ci fermeremo a 88 e comunque sia in 3 anni torniamo competitivi. È scritto.
Serve solo che crescano alcuni lanciatori prospetti, sì, tipo Jackson Kuar.
Compiono 18 anni. Perché poi a 21 è un casino perché posso andare a bere e finisce tutto.
Beh, a casa cosa devi fare se non andare ad alcolizzarti?
Cazzo, c'era un problema. Ci sarà un problema di sta franchigia. Non vincono. Cioè, vabbè, in realtà non è vero. Cioè, avete vinto recentemente.
5 anni fa hanno vinto.
Ma ragazzi, ma 5
anni. Ma scusa, quant'è
fa?
La regola? Quanti sono gli anni di.
Sì, ma non è permissivi. Una vittoria e poi 500 sconfitte.
No, ho chiedono
un tifoso Yankees.
Non so. Cioè... Hai tifosi Yankees?
Anche Matteo non l'ho sentito.
Fulminato con gli occhi.
Scusate, ma la mia birra?
Ma cioè, la mia?
Non c'è birra?
C'è
la Infatti, Alco Diaz, ma vieni qua con le birre.
Ma direi tutto no, abbandonato Oscar. A se stesso. No, Oscar sta fumando un IQOS. E
cos'è? Quindi,
l'IQOS? Facciamo pubblicità.
Ah, facciamo, non lo so, ci pagano?
Ci pagano?
Non penso.
No, allora non lo so.
Allora niente.
Ma è una roba legale?
Ma sì, è legale.
Cioè, fumi dalla roba normale.
Quello che ci metti dentro?
Cioè... fai puzza più che fumi.
È quello che fumava prima?
Sì, mamma, fastidiosissimo.
È veramente una roba brutta. Pensavo stesse andando a fuoco il Mind the Gap prima.
Magari.
Abbiamo l'assicurazione.
C'è sempre l'assicurazione.
Oh, se va a fuoco il Mind the Gap, cancelliamo sta registrazione.
Cancelliamo questo podcast.
Sì, beh, ci vengono a prendere subito.
Vabbè.
Cioè, vengono a prendere me più che altro.
Hai 30 secondi per dirci la cosa che ti ha stupito di più di questo off-season.
Di questo off-season?
Sì, non so, un nome, una trade che ti è piaciuta, una firma che ti è piaciuta.
Allora, la trade che mi è piaciuta è quella ancora che deve venire, che sicuramente mi porterà un super campione a Kansas e io impazzirò e comincerò a crederci.
No, e che, allora, il nome, sto sognando, dice il nome.
Sto sognando, no? Cioè. Ma non, figurati, Kansas, cioè, cosa vuoi che fai? No,
mi sa che è più campioni che lasciano Kansas. Che...
Chi sogna Matteo Serafini a Kansas?
Chi sogna? Guarda, sognerei un lanciatore capace di lanciare per almeno 5 inning senza concedere 400 valide e 67 punti. Mi basterebbe quello.
Secondo me Kansas City è una delle poche squadre che non rubava
Ma sì. cosa vuoi che ruba? Ma non si capivano tra di loro. Non c'è. Come faccio? Cioè, era anche inutile rubare i segnali.
Tanto, cioè, raga, cioè, sì, in nove. Giù in nove.
Ma cioè, guardate che i lanciatori di Kansas sono un dramma. Cioè, negli ultimi due anni sono veramente un dramma.
Tanto mo arriva Brady Singer. Arrivano Brady Singer e Jackson Kuar. E la rotazione è così.
Basta,
così.
Svolta.
Bobby Witt Jr. allo shortstop nel 2022.
2022 è dietro l'angolo. Ma infatti quando torniamo competitivi.
Però saranno passati tipo un po' più di 5 anni. Così, occhio, no,
croce. Io ho detto da adesso 3 anni.
Ah, da adesso 3 anni.
Cioè 3 stagioni. 2 stagioni ancora dove stiamo
perdete
sotto
100 partite?
No. Stiamo sotto il 50%. Fai 80, 70 sconfitte, poi boom, basta, è fatta.
Titolo World sì. Series.
No,
World una dopo
no.
l'altra.
Post season. Nel 2022 post season.
Oh ragazzi, è tutto
oh, segna.
È tutto, no, non c'è bisogno, è tutto registrato. Adesso
a posto.
Va bene, vuoi restare qua con noi?
Io resto qua con noi. Okay, passo allora
però,
il microfono.
Aspetta, sì.
Bisogna... Vado a farvi le birre.
Dai, bravo.
Bene. Cosa facciamo?
Poi torni. Solito.
Solito?
Sì.
Giro di prima?
Giro di prima.
Va bene.
Poi, però ti aspettiamo qua.
Arrivo. Okay. Posso portarla anche per me la birra o no?
Vedi tu, è bar tuo. Va bene. Dei Red Sox. Sì, dei White Sox abbiamo detto. Dell'arbitration abbiamo detto. Dei quelli che rubano l'abbiamo detto. Teo, ci fai un recap di quelli che sono stati i movimenti senza commento, evitando di dirci quelli che abbiamo già detto, tipo dei Mets avevamo già parlato, beh, se vuoi dire Betances lo possiamo dire, giusto perché lo prenderò anche lui al Fantasy e sarà il mio rilievo principale, però
allora,
prego.
Firme importanti, Braves rifirmano Markakis, Shogo Akiyama arriva in Major League Baseball.
Primo giocatore giapponese a Cincinnati.
A Cincinnati.
Questo mi interessa molto. Questo mi interessa molto.
Sapere che è il primo giocatore giapponese a Cincinnati.
No, mi interessa lui, non so, cioè, okay. C'è qualcosa che mi ispira.
Intanto iniziamo a imparare il nome.
Esatto. Se lo rileggo,
così
il suono mi ispirava.
Nick di Major League Baseball Italia, che dovreste seguire come pagina, lo consiglia a tutti, quindi seguitelo.
Cioè, consiglia il giocatore o consiglia la pagina?
Consiglia la pagina.
Consiglia la pagina e sulla pagina consiglia il giocatore.
Davvero?
Ho letto qualcosa che...
No, ha scritto anche su Twitter. Sì.
Lui è super esperto. Tigers... firmano giapponese. Jonathan Scoop, Ivan Nova, CJ Cron e
Ivan Supernova, il mio lanciatore che a distanza di 4 anni sono capitato per caso nel Bronx e chi lanciava sempre Nova, che fenomeno.
Julio Teheran,
Julio Angels. Questa è la grande mossa degli Angels.
Teheran, che è molto preoccupato peraltro di quello che sta succedendo nella città sua omonima.
Spegniamo tutto e mandiamo tutto in vacca.
Twins, Richill e arrestato. Homer Bailey.
Una coppia esplosiva. Uno arrestato e l'altro c'ha 90 anni.
Pentances a New York.
Questo a me piace Mets. Tantissimo.
Sponda Mets.
Questo è un Kids, ragazzi. Questo no, è uno dei nostri.
Cioè, ragazzi, i Mets hanno sette partenti.
Stiamo parlando di Dellin Betances. Vogliamo stare qui a parlare di Dellin Betances? Dai.
No, vabbè, ti sto dicendo. Hanno sette partenti. Un bullpen affidabile, o comunque almeno in alcuni suoi elementi potrebbe essere
con
affidabile.
Con Betances diventa affidabile.
Con Betances diventa affidabile. Cioè,
salute permettendo.
Il problema, sì. Il problema è che poi l'hanno svangato. No,
c'è un
ragazzi,
progetto.
Guardate che non hanno finito male i Mets, hanno rischiato di andare ai playoff. No, la cosa che secondo me fa un po' sorridere è che il loro nuovo manager, Carlos Beltran, ha rischiato di non arrivare neanche allo sprint trainer.
Quindi, indagato.
Esatto, si è indagato ancora prima di cominciare. Quindi sempre un po' i soliti Mets da un certo punto di vista, però secondo me bella squadra quest'anno, la sponda Queens della New York.
Io sogno sempre un grande ritorno di Yoenis Céspedes.
Ma torna, quella del cinghiale è bellissima.
Sì.
Non ho capito che era caduto da cavallo. Invece
diceva non è caduto in un buco all'interno del suo ranch, così a maggio questo dell'anno scorso, senza dare ulteriori
dopo aver
dettagli.
Bevuto un paio di litri di Ferrarelle.
Adesso esce questa storia che era inseguito da un cinghiale quando è caduto.
Inseguito da un cinghiale. La sapete tutti la storia che una volta dal vialetto di casa mia è uscito un cinghiale.
La sappiamo sì, tutti.
E non è mai più ritornato nel vialetto di casa tua perché...
No, è stato ucciso dai veci del paese a fucilare.
Da Céspedes.
È vero.
Da Céspedes.
Andiamo avanti. Dodgers.
Bergamasco.
Dodgers che aggiungono braccia nel bullpen in Blake Treinen e Jimmy Nelson nella rotazione.
Aggiungono braccia a due alla volta.
A due, tra l'altro.
A due. Sì. Marlins, i poveri Miami Marlins che
Merdans.
Aggiungono un catcher in Francisco Cervelli.
Ma no, avevano...
può mai succedere che i Marlins prendano un giocatore che non è passato agli Yankees?
No, e soprattutto che non può giocare catcher perché ha preso troppe legnate sulla testa. Ma va bene. No, ma hanno... Aspetta, chi è che ce l'avevo anche qua la faccia? L'ho avuto tutte le facce. Aspetta. Qual è che è il loro catcher? Qual è che si chiama? Quello che giocava a Philadelphia? No.
No, avevano Real Muto che poi è passato Real a Muto, Philadelphia.
Avevano Real Muto, no, ma quello dell'anno scorso. Oh, ragazzi, era finita 20 anni fa.
E cosa? Jorge Alfaro,
bravo. Jorge Alfaro.
Ma che giocava anche... a Philadelphia.
Hai visto che giocava a Philadelphia? Sì, sì, e sì, allora...
Sì, sì. Switch.
E allora non rompetemi i coglioni.
Poi. Vabbè, Yankees che rifirmano Brett Gardner, Nets che firmano Asdrubal Cabrera, Eric Thames, Asdrubal.
Il giocatore Cabrera. Preferito da Cavattoni.
A me è sempre piaciuto Asdrubal Cabrera, è stato il mio shortstop quest'anno, infatti sono arrivato sesto in campionato.
Eric Thames.
Prima base
e Starling Castro in seconda base perché Kendrick.
Ma dove gioca sta gente?
Si stanno coprendo per l'eventualità che Donaldson non vada ai Nationals.
Ma Eric Thames quanto è dopato? Come? Coco? Come? Eric Thames quanto è dopato?
Ragazzi è enorme. È una statua.
Però no.
Forse solo DK Metcalf è più.
Vabbè, ma
grosso.
DK Metcalf è illegale, punto. Cioè, è legale ed è illegale, sono illegali.
Aspetta. DK Metcalf è un wide receiver che ho visto l'altro giorno.
L'altro giorno in Piazza del Duomo.
Dove cazzo gioca DK Metcalf?
Seattle Seahawks.
Ah, ok, che però hanno perso.
Sì, okay. Cioè, 4 squadre, cioè, è che sbagliavamo.
Concludiamo con Blue Jays che firmano Eugene Ryu, l'abbiamo già detto.
Ecco qua.
Tanner Roark, l'abbiamo già detto, e Travis Shaw morto.
L'abbiamo già detto.
Che era il mio seconda base l'anno scorso, per questo non sono arrivato ai playoff.
Qua l'unico che è arrivato ai playoff con 22 vittorie consecutive è tale Matteo Serafini, poi è uscito in semifinale secco subito.
Alla Lamar Jackson.
peggio secondo me. Perché ha cercato di perdere prima di arrivare ai playoff, ha cercato Serafini. Di perdere qualsiasi partita e non ci riusciva, neanche mettendo in campo quelli scarsi. E poi è successo questo, è vero sì o no?
Verissimo. Però è anche, cioè, peggio che l'anno prima ho perso la World Series per 6 punti.
Tu non vinci mai.
No, infatti.
Ho subito come va?
E...
sei risalito in Serie A?
Non ancora. Non è finita la stagione.
Ma siamo messi bene.
Ma sì, siamo a punteggio pieno. Però no, è lunga la stagione di Serie B, purtroppo.
Vabbè, è un po' come il Milan. Che fatica, ragazzi, 1:03. Mi sembra che stiamo registrando a 3:30. Clapton è morto. Sarà tra le birre e i sabati e le domeniche sera che si è fatto, giusto?
Impegnativi.
Cosa dobbiamo dire?
Con le firme ci siamo.
Che basta, abbiamo detto trade, firme.
Con le trade ci siamo.
Arbitration, gente.
Basta, rimane soltanto il conto da pagare di Matteo Perfetti che è tornato a Milano dopo una lunga assenza. E adesso Matteo Serafini l'ha arrotolato stile carta igienica, stile rotolone di carta igienica. Preparati, Matteo.
No, anche perché.
E comunque noi ti ringraziamo per questo.
Stavo per dirlo io. Si è millantato di che sarebbe arrivato con una maglia, con dei regali. Niente.
Ci ho provato.
A mani vuote.
Non si fanno queste cose.
No.
Non si
ci ho provato e ho i testimoni.
Cioè, non si possono illudere
i bambini.
Li ho anche
portati.
Ce l'hai il bancomat?
Sì.
La carta di credito?
Più di uno.
Il problema è ci sono dei soldi.
Una fantastica felpa della World Series del 2018.
Va a casa nudo, cazzo.
Non ti piacciono i Red Sox?
Ai boxer dei Kansas City Royals? Va bene. Vabbè, dai, facciamo un tavolo all'Estasia e siamo tutti contenti. Ok?
Va bene.
Andata. Andata. Ci vediamo lì.
Ci vediamo lì. Va bene. Per la non so cosa, non so quando e non so come puntata.
È finita.
108.
È finita.
Siamo a posto. Aspetta, devo fare una cosa complicatissima. Devo girare il collo. Schiacciare la sigla. Che non si sente. Ah, ecco. Ecco, sigla per dire. Ci siamo divertiti.
Come sempre.
Ha offerto tutto Matteo Perfetti, quindi grazie
Matteo. Grazie Matteo, grazie mille. Come sempre.
Come sempre. Per la seconda puntata di 108 della seconda stagione è tutto. Un saluto da Alex Cavatton.
Ciao ragazzi, buona serata
Matteo
a tutti.
Matteo Perfetti.
Ragazzi, è bellissimo stare qui con voi.
Piero Mandoi.
Ragazzi, grazie a tutti e ciao a tutti.
Matteo Serafini.
Ciao a tutti ragazzi, forza Kansas.
Ecco, doveva rovinarla così. Andrea Ghezzi. Ci sentiamo quando capita. Tanto ci insomma,
ciao Andrea,
facciamo sapere.
Ciao. Bene.
Ciao.